in primo piano.
Una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per questo appuntamento con i quotidiani oggi in edicola. Iniziamo subito dal Sole 24 Ore. Apertura dedicata alle borse, Tokyo e Francoforte ai massimi. Questo il titolo a tutta pagina, poi vedremo un po' più nel dettaglio. Fotonotizia dedicata all'industria estrattiva. Il futuro delle miniere passa per i materiali industriali. Questo è il titolo al servizio dell'industria dell'export. Il 56% dell'export italiano di risorse minerarie è rappresentato da minerali industriali, così ci racconta oggi il Sole 24 Ore. C'è poi ovviamente spazio alla pandemia, come su tutti i quotidiani ormai da mesi a questa parte, risalgono i contagi, 5 regioni subito arancioni. Dati negativi dai nuovi casi, dopo 6 settimane l'R-Conti torna sopra quota 1. E ne abbiamo parlato molto ovviamente anche nel corso dei nostri giornali radio. Come sempre il sabato c'è l'approfondimento dedicato al food, l'economia del cibo e agroalimentare, e l'export del 2020 verso l'Europa dell'Est salva il vino italiano. Questo è il tema che viene poi dettagliato nelle pagine interne. E qui vediamo Made in Italy, il calo delle esportazioni, meno 4,6%, è stato più contenuto rispetto a paesi come la Francia, meno 18%, anche grazie alla tenuta in Polonia, che poi scopriamo nel testo essere l'hub verso la Russia, e all'exploit dell'Ucraina, con un più 38% addirittura. Dicevamo, borse Tokyo e Francoforte ai massimi, questo è il tema di apertura, borse Francoforte ai massimi, la domanda è cosa può andare storto a questo punto. Ebbene, i pericoli del 2021, se ne scrive molto, ma non sono firmati gli articoli, come abbiamo sentito nel corso dei nostri GR24, c'è una protesta in corso, poi vi dettaglio più specificamente, vado a ritrovare nel corso della viabilità il comunicato, così lo leggiamo anche in questo contesto il perché. Dicevo, i pericoli del 2021, cosa può andare storto, rischio flop dei vaccini, ebbene cosa fa paura agli investitori? Ci sono due questioni dominanti, il rischio vaccino. Il vaccino può andare bene bene per le borse o male male nel caso in cui non rispondesse alle esigenze. Secondo il sondaggio a risposte multiple realizzato da Deutsche Bank a fine dicembre, gli investitori ai primi 3 posti nella scala dei rischi del 2021 hanno messo proprio il vaccino. Il 38% delle risposte indica il rischio che il virus muti e lo renda inefficace. Al secondo posto, con il 36% delle risposte, hanno puntato il dito sul pericolo che emergano effetti collaterali oggi sconosciuti, e al terzo posto è stata contemplata l'ipotesi che fasce ampie della popolazione non si facciano vaccinare. E poi però c'è anche un altro rischio che viene evidenziato da questo sondaggio, per esempio il rischio di bolla dei titoli tecnologici, citata nel 34% delle risposte. Poi fa paura un eventuale ma improbabile nel 2021 passo falso delle banche centrali. E quindi se le borse vanno ai massimi nel 2021, questi sono i rischi che vengono percepiti. Dunque, andiamo a questo punto, sempre sulle pagine del Sole 24 Ore restiamo. Le chiusure accelerano ma i ristori frenano, e qui quindi ci colleghiamo al tema della emergenza Covid, ma con un taglio più specifico da Sole 24 Ore. Cosa succede? Chiusure senza ristori. Domani 5 regioni diventano arancioni, un colore che limita bar e ristoranti all'attività di asporto o consegna a domicilio, e chiude medi e grandi centri commerciali nei fine settimana. Arriva quindi per ordinanza una nuova mazzata ai fatturati, già in ginocchio di migliaia di attività commerciali. E l'andamento del contagio suggerisce che questo potrebbe essere solo il prologo di misure più estese e più dure, ma per il momento sulle norme per i nuovi indennizi è sceso il silenzio. La prima avvisaglia era arrivata con il decreto della Befana, che aveva riavviato la serie delle chiusure, facendo saltare la contemporaneità che fino ad allora aveva fatto avanzare a braccetto misure restrittive e sostegni ai settori. Allora si trattava di pochi giorni, ma la nuova decisione arrivata dal Ministero della Salute cambia lo scenario. In pratica la macchina delle norme anticontagio corre, quella dei ristori è ferma ai box. A bloccarla ci si è messo anche il Parlamento, perché nella legge di bilancio il governo aveva accantonato con una certa dose di prudenza un fondo da 3,8 miliardi che sarebbero stati subito a disposizione per i nuovi aiuti. Ma i deputati, i senatori hanno potuto solo ratificare le decisioni di Montecitorio, hanno preferito dirottare quei fondi sull'infinita teoria di bonus e mance approvati con le loro centinaia di emendamenti. Tra questi, giusto per ricordarne qualcuno, l'incentivo alle auto elettriche fino a 40.000 euro, a patto però che l'acquisto sia deciso da famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, non proprio probabile questo acquisto. L'incentivo per sostituire rubinetti e sciacquoni, quello per gli occhiali o i telefonini, con tanti saluti alla pandemia in una sorta di replica del bonus monopattini spuntato nel pieno della prima ondata. E così mi fermo su questa articolo del Sole 24 Ore. Vi dicevo del motivo per il quale oggi tutti gli articoli non sono firmati sul Sole 24 Ore, è un segno di solidarietà ai colleghi della testata Il, che è stata chiusa il 1 gennaio, e nei confronti dei quali l'azienda ha comunicato di voler procedere ad una cassa integrazione a 0 ore per 2 anni, la qual misura non ha precedenti in questo gruppo. E questo è il motivo per il quale mancano le firme, il motivo per il quale il comunicato intero è stato letto anche nel corso dei nostri giornali radio. Andiamo alla pagina del Corriere della Sera di oggi. Titolo di apertura: Europa, il virus riprende a correre. Il ministro Speranza dice: secondi nell'UE per numero di vaccini, stiamo recuperando ma mancano le dosi. Si ricapitolano poi i numeri della pandemia. A ieri nel Regno Unito 1.325 morti, in Germania 1.188. In Italia aumenta l'indice di contagio, 5 regioni in fascia arancione. Dalla prima ancora del del Corriere della Sera: tensioni durante il vertice di maggioranza. I renziani, questo governo è al capolinea. L'obiettivo era quello di trovare un accordo tra i partiti di maggioranza, scrive Marco Galluzzo, sul piano europeo di ripresa, ma il vertice di ieri è stato carico di tensioni. Per Italia Viva il governo è al capolinea, si contesta al premier Giuseppe Conte e al ministro dell'economia Roberto Gualtieri di avere condiviso solo 13 pagine di sintesi del recovery plan. Il PD: avete messo paletti su tutto. E andiamo a leggere qualche passaggio di quanto scrive Paolo Mieli oggi sul Corriere della Sera. Se l'attuale latente crisi di governo ha un pregio, esso è dato dal fatto che stavolta anche a sinistra ci si comincia a porre qualche domanda circa l'opportunità di proseguire lungo gli impervi sentieri di questa scombinata legislatura, e ci si comincia ad interrogare sulla convenienza di affidarci a governi come quelli partoriti dalle Camere elette nel 2018, tanto più che mai come in questi giorni è stato evidente che l'unico magnete per la maggioranza, forse anche per l'opposizione, è costituito dal desiderio della maggior parte dei deputati e dei senatori di tenersi stretto il proprio seggio. A maggior ragione dopo il taglio dei parlamentari, che per ognuno dei suddetti deputati e senatori ha reso oltremodo incerte le prospettive di rielezione. Tutto ciò è un male, affermano due autorevolissimi ex parlamentari ultra novantenni, il comunista Emanuele Macaluso e il socialista Rino Formica. Quest'ultimo ha sostenuto con Daniela Preziosi su Domani che in una situazione come quella che si è venuta a creare le elezioni dovrebbero essere addirittura un obbligo. Invece, scrive ancora Paolo Mieli, ci si avvita per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana a scegliere il prossimo capo dello Stato in condizioni, pur ineccepibili sotto il profilo costituzionale, di eccezionale quanto evidente fragilità. Mieli poi prosegue nelle pagine interne, noi invece andiamo sulla prima di Repubblica. Virus mutato, paura in Veneto, a tutta pagina. Boom di contagiati rispetto alla media nazionale, 927 ogni 100.000 abitanti, e i ricoveri sono aumentati del 30%. La pandemia riparte, tornano arancioni 5 regioni, altre 7 a rischio. L'Italia raggiunge i 500.000 vaccinati. E poi ancora disastro scuola, sulla chiusura, lite tra Azzolina e Zingaretti. C'è poi un richiamo a quanto accade negli Stati Uniti. Trump è pericoloso, dobbiamo togliergli i codici nucleari, la Dem Nancy Pelosi, dimissioni o impeachment, ne scrive ovviamente Federico Rampini. 11 giorni sono troppi con Donald Trump alla Casa Bianca, quali altri danni può fare? La Presidente della Camera chiede garanzie che non possa scatenare un attacco nucleare. C'è ovviamente spazio per la crisi, ultimatum PD a Renzi, subito il sì al recovery. Vorrei andare però nelle pagine interne di Repubblica, perché come sappiamo sul tema scuola non tutta l'Italia è uguale, le misure sono le più diverse. Qui andiamo in Toscana con il presidente Giani. Lei è tra i governatori che avrebbero voluto riaprire le superiori già giovedì. Come mai? Questa è l'intervista al governatore. Qualche passaggio. Perché abbiamo dati che sul piano del contagio ci consentono di vedere la situazione con ottimismo. Ritengo che non si possa lasciare indietro la scuola. Nella didattica è essenziale la presenza. Nessuna videoconferenza, anche per gli adulti, garantisce concentrazione e motivazione, come la presenza in aula. La Toscana è rimasta una delle poche regioni in prima linea su questo fronte. Abbiamo l'R con T a 0,9, siamo l'unica regione a rischio basso. Ne ho ricevuto comunicazione ufficiale dal ministro Speranza, che mi ha fatto i complimenti per come stiamo gestendo l'emergenza. Come riaprirete le superiori? Prima di tutto abbiamo impegnato 4 milioni per potenziare i trasporti pubblici, poi abbiamo previsto di aumentare la presenza delle forze dell'ordine davanti alle scuole e di impiegare personale di compagnie di security per la corretta attesa distanziata alle fermate. Infine abbiamo il progetto Scuola Sicura, perché i casi sospetti registrati durante le attività scolastiche siano subito sottoposti a tamponi. Il piano che avete studiato prevede l'utilizzo di steward e volontari alla protezione civile? Come saranno impiegati? A tre livelli: in primo luogo per consentire l'attesa a distanza all'ingresso delle scuole, poi per garantire il distanziamento alle fermate, infine per controllare che l'occupazione dei mezzi pubblici non superi mai il 50%. E va bene, così poi vai avanti l'intervista su Repubblica. Nessuna allusione, sarebbe stato interessante, almeno in questa parte che abbiamo a disposizione, sugli insegnanti, perché comunque anche quello è un tema, il timore degli insegnanti, il contagio degli insegnanti, e quindi quanti insegnanti torneranno serenamente in classe non torneranno, ma con certificazioni ovviamente su magari stati di salute ed età. Andiamo su Avvenire. Senza tregua, questo è il titolo. L'indice di contagio R con T torna a salire, oltre l'1, 5 regioni in arancione. Vaccini, l'UE acquista altri 300 milioni di dosi, scuola tra riaperture e rinvii. C'è però un'altra tappa che vorrei segnalare su Avvenire, un'altra tappa dei reportage di Nello Scavo, l'inferno dei migranti lungo i Balcani, la neve, le guardie e le mine da evitare. Questa volta siamo tra Bosnia e Croazia, campi profughi trasformati in una trincea d'altri tempi, pochi tra i migranti bloccati si azzardano a sfidare il manto bianco che poco più in là nasconde trappole mortali, scrive Nello Scavo. Giusto qualche passaggio prima della viabilità. La maggior parte dei 3.000 accampati, tra cui 1.200 in cerca di una sistemazione dopo l'incendio nel campo di Lipa, prima di ritentare i 300 chilometri di cammino verso l'Italia, attenderanno che le temperature tornino sopra lo zero. Qualcuno però sfida la sorte, nella speranza che anche le guardie croate abbiano freddo. «Nie prilagite», avverte il cartello, «non avvicinarsi», perché questo è uno dei campi minati più pericolosi al mondo. Nella foresta di Bonia c'è il più recente tra i varchi aperti dai trafficanti, lontano dai percorsi più noti al tantam della rotta balcanica. In media chiedono 200 euro per ciascun migrante da guidare lungo i sentieri fino al territorio croato. Di solito i passeur se la danno a gambe appena dopo il confine. I boschi infatti sono pattugliati giorno e notte. Arrivare a Bonia è un'impresa, un viaggio tra edifici bombardati, eredità della guerra nella ex Jugoslavia, chilometri di fango e torrenti senza anima viva. Non ci sono mappe stradali aggiornate, i telefoni diventano muti. A ogni passo c'è da sperare di non essere incappati in un sinistro souvenir di guerra. Sono le cosiddette aree sospette di mine. Quasi il 99% delle trappole esplosive è ancora interrato nei boschi. Bene, qui ci fermiamo, diamo spazio alla viabilità, torniamo tra pochissimo.
In primo piano.
Ancora una buona giornata da Laura Bettini, andiamo sulla stampa. Vaccino italiano a 10 euro, 9 milioni di dosi al mese. Folgori, presidente, reitera entro l'estate. Scuola, 15 regioni rinviano l'apertura. Centropagina, vergogna Viareggio, un processo senza fine e senza colpevoli. I parenti davanti a un manifesto con i volti delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio è quanto viene presentato come fotonotizia e poi un'analisi di Giancarlo Caselli, il magistrato, le vite spezzate tra leggi e diritto. Allora, questi sono i due temi di cui vorrei leggervi sulle pagine della stampa, quindi iniziamo dal vaccino. Antonella Folgori, presidente di Reitera, azienda vicino a Roma, necessarie più risorse, Arcuri ha confermato l'intervento dello Stato. L'intervista è piuttosto lunga, realizzata da Nicolò Carratelli. Ne leggiamo come sempre qualche passaggio, secondo il tempo che abbiamo a disposizione. Allora, il vaccino dell'indipendenza, il vaccino tutto italiano, realizzato e prodotto a pochi chilometri da Roma, sviluppato in collaborazione con l'Istituto Spallanzani, finanziato dalla Regione Lazio, dal Ministero della Ricerca e con lo Stato, pronto a entrare nel capitale della società che lo ha creato, partendo dal virus del raffreddore dei gorilla. Siamo in attesa di capire i contorni della partecipazione statale, ma il discorso è avviato, spiega la presidente di Reitera Antonella Folgori. Di certo ci servono le risorse pubbliche per portare avanti in parallelo la sperimentazione e la produzione. Non vuole parlare di cifre o sbilanciarsi sui tempi, ma è convinta che il vaccino andrà in porto entro l'estate. La strada però è lunga, avete chiuso solo la fase 1? Domanda Carratelli. La fase 1 si è conclusa positivamente, abbiamo verificato la sicurezza del vaccino e la sua capacità di far produrre anticorpi ai soggetti a cui è stato somministrato. È successo nel 94% dei casi, tutti volontari tra i 18 e i 55 anni, mentre per la fascia di età più anziana siamo in attesa dei risultati, che però ci aspettiamo in linea con questi valori. Quindi ancora non possiamo parlare di efficacia. No, l'efficacia va valutata su una platea più ampia di volontari, utilizzando un gruppo di controllo a cui viene dato il placebo. Non bastano le decine vaccinate nella fase 1. Ora ne coinvolgeremo centinaia nella fase 2 e poi migliaia nella fase 3, quella conclusiva. Ma le indicazioni ottenute ci fanno essere ottimisti rispetto all'obiettivo finale. Così l'inizio di questa intervista ad Antonella Folgori. Andiamo invece, come vi dicevo, al commento di Giancarlo Caselli, magistrato, procuratore di Palermo, in passato procuratore generale di Torino, procuratore della Repubblica, che scrive appunto della sentenza di cui abbiamo sentito. C'era una volta che fior di procuratori generali facevano a gara nel presentare gli infortuni sul lavoro come mere fatalità, dovute al destino cinico e baro, se non proprio alle tendenze suicide di sprovveduti lavoratori. Oggi il problema della sicurezza sul lavoro è ancora tragico, scrive Caselli. E fa bene il capo dello Stato a ricordarcelo spesso, eppure qualcosa è cambiato. I diritti dei cittadini alla sicurezza nei posti di lavoro e alla salute, che erano scatole vuote, hanno cominciato a diventare realtà viventi grazie ad un percorso faticoso, spesso debole e incerto, di maggiore sensibilizzazione sul piano giudiziario. segnato peraltro da alti e bassi con relative spesso furiose polemiche, come quelle che susciterà la sentenza di ieri sulla strage di Viareggio, nella parte che ha dichiarato estinti per prescrizione i gravi reati di omicidio colposo ricollegabili a quel tragico fatto, per i quali vi erano state condanne sia in primo grado che in appello. Sarà difficile che i familiari delle vittime riescano a liberarsi dalla sensazione che la Cassazione possa essere rimasta chiusa nel perimetro delle carte considerate asetticamente e soppesate con criteri burocratico-formalistici, senza che esse, proprio in quanto carte, abbiano consentito di percepire la realtà concreta di vite spezzate o rovinate, di sofferenza e dolore che segna il caso di Viareggio. Sarà soprattutto difficile accettare che per effetto della prescrizione il calcolo del tempo trascorso diventi una specie di magia, capace di fare sparire le peggiori tragedie, riducendo gli spazi che consentono a diritto, buonsenso e giustizia di essere intrecciati e non separati. In ogni caso va detto che il dispositivo, due cartelle e mezza, è molto articolato e complesso e mai, come in questo caso, occorre attendere la motivazione per poter ben valutare la sentenza. Essa, ad esempio, annulla le condanne per omicidio colposo senza rinvio agli effetti penali, ma con rinvio ad un nuovo giudizio di appello per la determinazione del trattamento sanzionatorio, ciò che sembra voler dire responsabilità civile. E via via ancora prosegue poi Giancarlo Caselli, ma noi dobbiamo interrompere questa lettura. Vi ho dato il senso e l'incipit e potete proseguire sulle pagine della Stampa. Andiamo alla prima di Libero. Arriva la terza ondata, basta clausure, più vaccini, meno illusioni. Questo è sintesi e posizione di Libero, che prosegue: il virus non è andato in vacanza come ci avevano raccontato o continuerà a colpire. Stare a casa non è servito, bisogna accelerare con le iniezioni del siero o i nuovi divieti sono inutili. Bar e ristoranti chiusi in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Sicilia e Calabria. Centropagina, siamo nelle mani di questa signora. La fotografia, diciamo, poco lusinghiera è quella di Teresa Bellanova, nel senso che avrebbero potuto sceglierne di altre, ma è volutamente una scelta così un po' da presa in giro. Entro lunedì stacchiamo la spina a Conte. Renzi in TV spara a zero sul premier e in privato promette ai suoi di farlo fuori. Ne scrive poi Fausto Carioti. Il giornale: Conte al capolinea, governo in crisi. Renzi pronto a ritirare le sue ministre, il PD lo mette con le spalle al muro, al voto, e il premier cerca responsabili. Dunque, sintesi del giornale: il PD prova a tagliare i ponti alle spalle di Matteo Renzi, non è più il tempo di giocare a scacchi, basta richieste, ricatti, chiacchiere, teorie sui rimpasti, minacce e ultimatum a raffica. Il messaggio in codice è: vuoi far cadere il governo? Fallo e preparati per le elezioni. E mentre Zingaretti e compagni cercano di non impazzire dietro ai capricci di Matteo e al suo consenso ipotetico che non supera il 3%, c'è un premier disperato che va a caccia di responsabili per restare sulla poltrona di Palazzo Chigi, non senza la suggestione di un partito personale che servirebbe ai grillini dissidenti per disinnescare la trappola dei due mandati. Il Fatto Quotidiano ha nel mirino Renzi. Renzi ha rotto, direi che non lo nasconde per niente. Il provocatore riesuma il MES e pure il ponte sullo stretto. Assist di Ursula a Conte. E poi ancora sulla von der Leyen che plaude: il negoziato è molto buono, ma Italia Viva inventa pretesti per litigare. E sul Fatto Quotidiano, ecco, anche richiamo a Viareggio, la strage. Viareggio, la strage cancellata dalla prescrizione, vergogna. La Corte annulla tutte le condanne confermate in primo e secondo grado, così le accuse per omicidio colposo sono prescritte. Moretti però rinuncia, rimane il disastro ferroviario. A questo punto andiamo Quotidiano Nazionale, io in mano l'edizione La Nazione. Centropagina: 14 regioni rinviano ancora la ripresa delle superiori, ma Miozzo delle CTS chiede la svolta, ora convivere con il virus. Al centropagina la protesta dei ragazzi: riaprite le scuole e riaprite il paese. Allora, riaprite le scuole, lo affermano i ragazzi in uno striscione che viene qui immortalato. Riaprite il paese, invece, lo scrive il Quotidiano Nazionale. Questo giusto per precisione e differenziare. Sul titolo, il governo e l'Italia sono al capolinea, scrive il quotidiano nazionale, rottura su tutto, Renzi dà l'ultimatum sul recovery fund, i 5 Stelle accusano il PD per la didattica a distanza, il premier è all'angolo. Intanto Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Sicilia e Calabria tornano arancioni e scattano chiusure e divieti di spostamento. Sulla prima, ancora del quotidiano nazionale, troviamo poi ovviamente Trump accetta la sconfitta ma non andrò da Biden, i Dem tagliateli i codici delle armi nucleari e poi Beppe Fiorello nel blu, vi racconto Modugno, su Rai 1 l'omaggio al grande artista appunto fatto da Beppe Fiorello. E infine abbiamo la verità, titolo di apertura, report dell'OMS bloccato da Speranza, il documento che svela la mancanza del piano pandemico. L'organizzazione ammette di non essere super partes. Il ministro protestò perché non era stato avvisato e ritirammo il rapporto. Conteneva la prova che l'emergenza è stata gestita in modo improvvisato, caotico e creativo. Ora il governo deve dare spiegazioni, scrive La Verità. Al centro pagina Biden ed Harris minacciano di non fare prigionieri, ma un sondaggio li gela, trumpismo più vivo che mai. E poi su questo tema addirittura 3 pagine all'interno vengono così firmate Daniele Capezzone, Stefano Graziosi e Maurizio Tortorella. Ancora dalla prima della Verità, lo strano monopolio dell'amico di Arcuri, Benotti e C indagati, il 97% degli ordini di mascherine FFP3, ma il commissario non risponde e querela. Anche questo un tema sul quale La Verità torna di settimana in settimana. Direi che il tempo a nostra disposizione è concluso, quindi ci fermiamo qui, tra poco GR24, alle 8.30 invece ci ritroviamo con Si può fare. Un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia.